Bene, allora domani è il, vedete, la, il battesimo del Signore e le letture ci propongono prima di tutto un testo del profeta Isaia, al capitolo 55, dai versetti 1-11. Innanzitutto dico qualcosa su questa domenica che chiude il tempo natalizio e in qualche modo ricordate che nell'anno liturgico noi ripercorriamo, avendo un po' come traccia i Vangeli, il percorso della vita del Signore. Per cui nel periodo natalizio abbiamo contemplato la nascita, la manifestazione alle genti e ancora qualcosa dei Vangeli cosiddetti dell'infanzia, e più due volte ci è stato proposto anche la meditazione sull'incarnazione con, ricordate, il prologo di Giovanni, e oggi, perché già la messa di questa sera è già prefestiva, entriamo nella vita pubblica di Gesù, nel suo ministero e da adulto. E allora tutti e quattro i Vangeli, allora intanto notate una cosa, che non tutti e quattro i Vangeli hanno i racconti dell'infanzia e della nascita di Gesù. Ricordate che Giovanni e Marco cominciano subito dal battesimo. Soltanto Luca e Matteo ci raccontano qualcosa circa la nascita di Gesù e qualcosa della sua infanzia. Ma tutti e quattro cominciano il ministero di Gesù con il battesimo presso Giovanni Battista. Quindi questo lo sottolineo per dire come questo momento è importante, perché tutti e quattro i Vangeli ci tengono a raccontarci il battesimo del Signore. E allora la lettura che ci introduce è appunto lo sfondo antico testamentario, ci viene dato dal profeta Isaia, dalla fine del cosiddetto libro della consolazione. Secondo gli studiosi, Isaia si potrebbe, la maggior parte degli studiosi, poi non tutti come sempre sono d'accordo, ma l'idea generale è che Isaia possa essere distinto in tre parti. E il primo Isaia, e il proto Isaia che va dal capitolo 1 al capitolo 39, poi il cosiddetto secondo Isaia, il deutero Isaia, che è quello che leggeremo anche stasera, cioè che comincia dal capitolo 40, che abbiamo letto l'inizio qualche domenica fa, vi ricordate? Consolate, consolate il mio popolo. No? E parlate al cuore di Gerusalemme, eccetera, eccetera. Quello è l'inizio del capitolo 40 che fa chiamare tutta questa sezione del libro di Isaia 40-55 il libro della consolazione. E poi dal capitolo 56 fino al 66 è il cosiddetto trito Isaia, il terzo Isaia. Quello che ci interessa stasera è che la liturgia ci propone la fine del libro della consolazione. È un invito finale che il profeta fa al popolo di Israele e che appunto adesso anche dei temi che vedremo sviluppati in questo invito finale fa riecheggiare qualcosa di quello che dai Vangeli sappiamo poter essere anche qualcosa che lo stesso Giovanni Battista presentava. E allora dice il profeta Isaia, così dice il Signore, o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate, senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? Il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone. E gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna. I favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone tra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi. Accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre vi è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. E allora è il profeta che invita, a tornare. E notate, questo invito viene fatto con delle immagini molto umane, esistenziali, no? Interessante che nella Bibbia, questo lo dico perché sapete che a volte tra i preti, eccetera, si critica il Papa perché non fa grandi discorsi teologici. Alcuni dicono non è un Papa teologo, no? Cioè, eccetera. Per favore Saverio, chiudi l'audio, il MIT, e quindi la Bibbia parla di cose umane, parla all'uomo, è parola di Dio rivolta all'uomo, per cui parla di amore, parla di relazione, parla di sessualità. Parla di mangiare e bere, no? per dire le immagini della vita. Allora, voi che cercate la vita, venite, questa è l'immagine del banchetto, no? Del banchetto dove poter venire e mangiare gratuitamente. Venite, voi che non avete denaro, venite. Intanto ecco questa immagine di una vita offerta a tutti nella gratuità. E dicendo allo stesso tempo: perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Cioè, è l'invito a trovare il cibo che fa vivere e a spendere le nostre energie per qualcosa che faccia veramente vivere, laddove tante volte noi spendiamo le nostre energie per cose che ci promettono la vita e poi non, in realtà non ce la danno. Vedete, sullo sfondo c'è tutto il discorso che i profeti tante volte prenderanno, no, per Israele, che noi sappiamo che non ha a che fare solo con Israele, ma ha a che fare con ciascuno di noi, cioè con le idolatrie, cioè con quegli assoluti che a volte diventano assoluti nel nostro cuore, a cui noi diamo tutto. Perché all'idolo diamo tutto noi stessi, tante volte viene utilizzata anche proprio l'immagine sponsale, no? Anche sessuale, perché uno si dà all'idolo con tutto il suo corpo, con tutta la sua esistenza. Le varie idolatrie che appunto ci promettono vita e che poi non ce ne danno. E allora noi spendiamo qualcosa che non... Allora, quindi le grandi idolatrie che poi sono sempre le stesse, no? Cioè il denaro, il potere, l'immagine di sé, la carriera, eccetera, eccetera. E allora, fra l'altro anche questo è interessante perché il profeta fa un discorso sapienziale di gusto. Attenzione a quello che gustate e a quello che comprate per vivere, il mangiare. Stiamo venendo fuori da questo periodo natalizio in cui, adesso non so le vostre bilance personali cosa vi hanno indicato, no? Quanto siete aumentati di peso, e attenzione a quello che mangiamo. E allora, in questo senso, no, quello che cerchiamo di mangiare non è solo il cibo, no? Ma simbolicamente tutto quello che prendiamo, su cui spendiamo la nostra vita pensando di vivere, no? Che questo ci darà vita. E allora notate, no? Il cibo e poi anche l'orecchio, porgete l'orecchio a me e venite a me, ascoltate e vivrete. Quindi è il simbolo del mangiare che fa vivere, è il simbolo della parola che ascoltiamo, che, a cui diamo fiducia, che ci può dare la vita oppure può illuderci e non darci vita. E allora, per cui, vedete, il profeta che spinge a tornare, a cercarlo, cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino, l'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Vedete, i profeti hanno sempre una predicazione che tocca, che presuppone la nostra schiavitù. Nel senso che non siamo pienamente liberi. C'è qualcosa che ci abita e ci impedisce di vivere pienamente. E non lo so, questo credo che ciascuno di noi, se e sicuramente no, ha fatto esperienza un po' più del suo cuore e sente nella sua vita, sente tutto quello che ci impedisce la vita nelle relazioni, nel rapporto con noi stessi, nel rapporto con Dio, nel rapporto con i beni, con le cose, nel rapporto con la terra. Noi in qualche modo sperimentiamo qualcosa che poi nella Bibbia viene chiamato peccato. Come spot pubblicitario vi dico che ne parleremo soprattutto poi in Quaresima, del senso, del mistero un po' del peccato, no? Di cui, no, ecco, vi chiedo anche un po' di tenerlo un po' lì, perché cioè, purtroppo, voglio dire, la nostra educazione cattolica, che pure è tanto buona, certamente, però ha dei limiti, perché a volte certe cose ci risuonano, sì, il peccato, vabbè, sappiamo, no? I peccati, tanto che poi, no, nelle confessioni, che è un po' che anche adesso è difficile farle, eccetera, alcune volte uno ascolta e ci sono delle persone che anche con molta onestà vengono e dicono: padre, mi faccia delle domande perché io non so che dire. Questo per dire che peccato, cos'è peccato? Eppure allo stesso tempo noi sentiamo che la nostra vita non va liberamente, no? Ci sono tante cose che un qualcosa di profondo, di un inquinamento delle relazioni, della nostra vita, che tant'è vero che mi piace citare un teologo milanese, che è un laico, che si chiama Luca Moscatelli, che lui in una conferenza che ascoltavo sul libro dell'Esodo diceva: in fondo l'Esodo è cifra dell'uomo e di Dio, dell'uomo che la sua vita è uscire dall'Egitto, e l'Egitto non è solo l'Egitto di allora, l'Egitto è tutto quello che ci rende schiavi, che tante volte ci portiamo nel cuore, e il Dio della vita è il Dio degli esodi, il Dio delle uscite. Per cui avere a che fare con questo Dio significa essere immessi in una dinamica di liberazione. Avere a che fare col Dio di Gesù Cristo significa essere immessi in una dinamica di liberazione. Perché noi, liberamente e vivi pienamente, cioè liberi e vivi pienamente, non siamo. Non so, ognuno poi guardi la sua vita, guardi il suo cuore. E allora, per cui, e questo, vedete, e questo, quello che stiamo leggendo dal profeta Isaia, ci rimanda anche al fatto che adesso noi ascolteremo il brano del Vangelo del battesimo. Il battesimo dato da Giovanni Battista, ed è interessante che tutti i Vangeli cominciano la vita adulta di Gesù e il suo ministero con Giovanni Battista, cioè con uno che riprende lo stile degli antichi profeti invitando a tornare, a conversione, a venire, un po' come stiamo leggendo in questo brano, no? Venite. Il Signore sta venendo, il Signore viene, venite voi. Venite voi. Perché lui viene. Lui dice, appunto, a un certo punto Isaia dirà questo bellissimo, queste parole finali, e che dicono appunto: come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina, il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Vedete, questo brano profeticamente è quello che noi abbiamo contemplato nel Natale, no? Una parola che viene dal cielo e irriga la terra, feconda la terra. E allora la terra è la nostra umanità. E questa parola che si fece carne e mise la tenda in mezzo a noi, e si attendò in mezzo a noi, no? Come dice il prologo di Giovanni. Allora è bella, perché proprio questa immagine, no, che ci parla di una parola che viene a renderci vivi, perché la nostra terra è arida, la nostra terra è arsa, e credo che anche come cristiani, e ne abbiamo già parlato qualche altra volta, questo tempo in cui anche il Papa ci invita a dire siamo tutti sulla stessa barca, sentiamoci fratelli e sorelle, in umanità di tutti, no? E, come dire, possa farci sentire anche questa terra arida, che è la nostra e di tanta gente attorno a noi. Cioè che quello che vediamo attorno a noi ci interessa, ci fa gioire e ci addolora. Che tutta la fatica di vivere, tutta l'ingiustizia, tutta la complessità delle relazioni, tutto il farsi male, tante volte non per cattiveria ma per stupidità, che vediamo in tante situazioni, addolora anche noi. Perché? Perché quelli sono fratelli e sorelle nostre. Sono fratelli e sorelle nostre. Non possiamo girare lo sguardo e dire se la sono cercata. Fatti loro. Io sto bene. No, allora ecco, no? Quindi questo invito a venire. Perché il Signore viene, perché il Signore manda la sua parola che irrigherà la terra, e quindi la feconderà. Il Salmo è preso da Isaia 12, fra l'altro piccola parentesi, vedete, il Salmo è tratto da un libro profetico, e uno potrebbe dire che strano, non è tratto dal libro dei Salmi. Ma il libro dei Salmi è il libro che raccoglie tante preghiere no, del popolo di Israele, e che, come sappiamo, era poi la raccolta di canti che si utilizzava nel Tempio di Gerusalemme. Ma queste preghiere, questi canti, non sono solo nel libro dei Salmi, per cui noi in altri libri, come anche nei libri profetici, troviamo a volte dei salmi e dei canti, e quindi che, come in questo caso, la liturgia usa appunto per farne, per esempio, il salmo responsoriale. E quindi questo salmo, che è un salmo di ringraziamento, ecco, Dio è il salmo da Isaia 12, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e il mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Lo cantiamo, no? Anche ci sono diversi canti che prendono queste parole. E allora è un canto di ringraziamento per l'opera di salvezza di Dio, che scende come, no, la pioggia sulla terra e la irriga. La seconda lettura è tratta dal primo libro, dalla prima lettera di Giovanni, scusate, e, capitolo 5:1-9, e dice che: carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo d'amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo, infatti, consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che danno testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore, e questa è la testimonianza di Dio, che gli ha dato riguardo al proprio figlio. È molto denso teologicamente, quindi diciamo solo alcune cose, magari varrebbe la pena una volta leggere anche tutto il libro, cioè tutta questa lettera. Questa lettera, fra l'altro, ricordate che è quella che nel capitolo precedente, credo nel capitolo 4, dice in maniera unica in questa formulazione in tutta la Bibbia, che Dio è amore. Ora, attenzione, non che nel resto della Bibbia non si dica, lo si dice in tanti altri modi, in questa formula lapidaria lo dirà solo Giovanni, no? E allora, ecco, è questo mistero di Dio che è amore, e che anche questa è una parola, no, che è abusata, superabusata, ripetuta, non solo da noi cristiani, cioè, ma da tutti. Un discepolo una volta va da un Abba, da un padre, e gli domanda: Abba, parlami dell'amore. E l'Abba dice: non posso, perché posso parlarti dei peccati, perché purtroppo ne faccio anch'io. Posso parlarti della penitenza, perché cerco di viverla, perché posso parlarti, ma l'amore è Dio, e chi può parlare di Dio? Per cui, ecco, no, questo per noi cristiani, come dire, prima di pronunciare la parola amore, dovremmo prendere respiro, fare qualche secondo di pausa per dire... per dire qualcosa che mi supera, che desidero profondamente, che sento che ha a che fare profondamente con la mia vita, e che tanto desidero e poco conosco. Sant'Ignazio di Loyola, che cito poco, non sono come i francescani che ogni piè spinto mettono in mezzo San Francesco, e tanto per dire una cosa, ma Sant'Ignazio di Loyola, che cito pochissimo, alla fine della sua vita si firmava sempre Ignazio, povero in bontà. povero in amore. E non era falsa umiltà, ma era la consapevolezza che i santi hanno, perché sono uomini e donne di cuore più profondo e si rendono conto più profondamente di dove l'amore non c'è. E allora, di questo mistero dell'amore, che nella lettera di Giovanni poi si dice, no, di come lo conosciamo, provando ad aver fiducia. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Attenzione, in ebraico, la lettera è scritta in greco, però chi scrive è un ebreo, fede è aver fiducia, è un provare a camminare sopra. Cioè l'immagine proprio di un terreno dove tu ti viene detto vieni, prova a camminarci sopra, e tu provi avendo paura che non sia un terreno solido, no, ma possa franare, e sperimenti che ci puoi camminare sopra, che ci puoi vivere sopra. Allora la fede è qualcosa di esistenziale, e tant'è vero che poi vedete qui questa frase che ci sembra poco poetica, perché in questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti. Beh, questa frase qui immediatamente ci sembra poco poetica, no? Dio è amore, che bello, no, viaggiamo ad altezze di poesia e di lirica altissima, poi si dice amare Dio e osservare i comandamenti, al solito, no? Sti preti con i comandamenti, eccetera, eccetera. Ora, dobbiamo ricordare che, dato che Giovanni è un ebreo, la mitzvah e mitzvah, comandamento, precetto, non è quello che per noi è comandamento. Per noi comandamento è quello che, come dire, più nelle generazioni passate si diceva, le nonne, i nonni che dicevano ai nipoti: senti, per favore, mi puoi prendere quella cosa che sta sul tavolo, ma non ti sia per comando, non ti sia per comando. Cioè, quindi era un modo per dire: non voglio impormi, non voglio utilizzare, no, la mia autorità. E il comandare, no, a volte ci rende un po' allergici, no? Io sono allergico ai comandi. In ebraico il comando non è il comando che noi intendiamo, nel senso che in ebraico comando è indicazione di un cammino di vita, dove io trovo vita. Per cui, in questo senso, noi comprendiamo quello che è un detto ebraico, dove un discepolo dice a un rabbino, a un maestro, dice: qual è il premio per un precetto, un comandamento eseguito? E il maestro risponde: un altro precetto. Se noi comprendiamo che precetto è l'indicazione che mi sta facendo camminare là dove io voglio andare, cioè dove voglio andare? Io voglio vivere. E allora la parola, il precetto è quell'indicazione, non imposizione, ma indicazione, perché il Dio di Gesù Cristo non impone niente a nessuno. È il Dio della libertà, della liberazione. E allora, ecco, amarlo e in qualche modo accogliere questa parola che mi fa camminare verso l'amore, no? E quindi ascoltarlo. E allora, ecco, questo è, vabbè, ci sarebbero tante altre cose, però lasciamo stare e andiamo invece al Vangelo, nel Vangelo di Marco. Quel tempo Giovanni proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Allora, intanto volevo leggervi anche, vedete, la liturgia ci propone naturalmente solo 4 versetti dell'inizio del Vangelo di Marco, però vi leggo velocemente alcuni versetti prima, perché risuona Isaia. Dice: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, eccetera, ecco, dinanzi a te io preparo il mio messaggero, egli preparerà la tua via, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Sentite l'assonanza con la prima lettura, che ci diceva: venite, cercate, perché spendete per ciò che non sazia? E Giovanni che riprende l'antica predicazione e lo stile dei profeti, e accorrevano a lui, eccetera, eccetera. E quindi poi il Vangelo che abbiamo ascoltato, Giovanni che dice: viene dopo di me colui che è più forte di me, cioè, come dire, io non sono colui che sta venendo, sono colui che prepara la strada, il precursore, ma non sono il Messia. Ricordate, l'abbiamo anche visto nel tempo d'avvento, no? Dove alcune volte il Vangelo ci ha proposto domenicale Giovanni Battista, nel Vangelo di Giovanni, vi ricordate, dove vanno a chiedergli se era lui il Messia, lui dice no, se era un profeta, e dice no, e dice: ma allora dici qualcosa di te, chi sei? E lui dice: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Quindi qualcuno che il cui compito è smuovere la terra, perché la parola che sta scendendo come la pioggia possa fecondarla. No, abbiamo bisogno di uomini e donne che ci aiutino gli uni gli altri nella comunità ecclesiale a smuovere il cuore, perché il cuore che rimane troppo fisso, che non viene lavorato come la terra, si indurisce. Quindi c'è bisogno di ararlo, di smuoverlo, proprio per permetterlo di essere in attesa, no? E accogliente verso la parola. Ed ecco, appunto, Gesù venne da Nazaret di Galilea, fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Ora, intanto alcuni di voi sono stati con me in Terra Santa, e speriamo anche con altri di poterci tornare, altro spot pubblicitario, al più presto. Me lo sto sognando di notte, mi sono sognato che ero al check-in dell'aeroporto, ero tutto contento che avevo in mano il biglietto per andare nell'aereo che mi portava in Terra Santa, quindi sono proprio un po' fuori. E allora, perché ricordo questo? Perché quando andiamo lì al Giordano, che è il Giordano, il Giordano di cui si parla qui, ed è un po' una delusione perché è un piccolo fiume, cioè, fra l'altro, quando andiamo in estate fa anche caldo abbastanza, e poi ci fermiamo a leggere appunto questo brano. E allora, in una zona del deserto, no? Dove appunto non sappiamo, noi andiamo in un luogo che facciamo memoria, ma non si sa esattamente il punto, no? Ora, che cosa è importante? Intanto è importante vedere questa scena in cui c'è Giovanni Battista che aveva una parola forte, è un profeta, e scuoteva le persone, e quindi tanti andavano da lui, e in questi tanti a un certo punto viene Gesù. Ora, Don Lorenzo Milani, che conoscete, voleva fare un film su Gesù, che naturalmente non ha mai fatto, perché poi non ha mai avuto gli amici giusti, eccetera, eccetera. Però ha scritto una sceneggiatura che io ho, si trova, questa sceneggiatura. Ora, la cosa interessante è che, a proposito di questa scena del battesimo, lui faceva delle note, E una nota che diceva era che era importante che la telecamera inquadrasse questa folla di gente che andava verso Giovanni e che gli spettatori non dovevano sapere già chi fosse Gesù. In questa folla, in questi volti che le immagini mostravano, non si doveva sapere, fra le comparse, non si doveva sapere chi era l'attore che impersonava Gesù. Ora, praticamente questo ci è impossibile nei film che noi vediamo ogni tanto su Gesù. Perché ci è impossibile? Perché nel battage pubblicitario che precede il lancio del film c'è sempre l'intervista all'attore americano, bello, che ha fatto Gesù e che dice immancabilmente: questo ruolo mi ha cambiato la vita. Cioè lo dice sempre, è una cosa. E a chi ha cambiato la vita, fra parentesi, poveretto, è stato Robert Powell, no? Quello lì che faceva il Gesù di Zeffirelli, che come sapete gli ha rovinato la carriera di attore, perché era tanto impersonato con Gesù che non ha riuscito a fare altri film, pochissimo, cioè questo, comunque detto tra parentesi. E allora normalmente noi sappiamo già chi è l'attore che fa Gesù, per cui quando vediamo questa scena e vediamo tutti questi che stanno andando verso Giovanni, gli altri non ci interessano, le comparse, perché noi stiamo aspettando che finalmente appaia. Allora, questa sottolineatura di Don Milani a me fa pensare proprio questo, no? Cioè che Gesù inizia il suo ministero confondendosi con noi, facendosi uno di noi. E quando qualcuno che si pensa grande, più o meno, scende in campo e lo fa per noi, come sempre, normalmente fa una convention, no? In cui chiama personaggi importanti, eccetera, eccetera, e poi arriva lui, e fa il discorso da cui tutti, no? Ed è naturalmente, fa il discorso alla nazione, dice il suo programma. Bene, Gesù inizia e dice il suo programma confondendosi con noi, mettendosi a fianco di noi. Ora, non parlo dei lombardi che sono persone più ordinate, ma noi meridionali che alla posta, anche con il bigliettino, non riusciamo a far la fila. Questo è, cioè, questo che non ce l'abbiamo nel DNA, e io immagino che al tempo di Gesù sta fila che andava da Giovanni Battista fosse ancora peggio, cioè, quindi, no, gente che... Ed è Gesù che si mette in mezzo a questi qui, che si lascia spintonare, che si lascia, no? Cioè, allora, questo è il suo programma, dirci che Lui è la parola che viene dal Padre, che ci vuol bene, stando con noi. Prima di tutto, stando con noi. Sono con voi. E in questo sta l'amore. Perché poi sappiamo che al di là delle tante parole, l'amore è esserci per l'altro. Che quello che voi sposi vi siete detti il giorno del matrimonio, anche noi preti l'abbiamo detto, no? Non a una donna, ma l'abbiamo detto alla comunità: noi ci saremo nella salute e nella malattia, nella buona e nella cattiva sorte. Poi le cose sono complesse e tutti quanti siamo fragili, e quindi poi tante sconfitte, tante delusioni, siamo tutti coinvolti. Ma la cosa che tutti sentiamo è che l'amore è nell'esserci. E allora Gesù dice, questo volto di Dio che c'è, viene in mezzo a noi, si fa uno di noi, si confonde con noi. E allora, vedete, subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui. Vedete, è molto bello perché lo stesso Isaia diceva, dato che i cieli simbolicamente sono il luogo di Dio e la terra è data agli uomini, e allora Isaia diceva, se tu squarciassi i cieli e scendessi. E allora questo squarciarsi i cieli, cioè finalmente questo Dio che viene in mezzo a noi, perché il peccato ha rotto le relazioni, noi siamo soli, ci sentiamo soli, il peccato ci isola, ci uccide isolandoci. E allora lui rompe, squarcia e ci raggiunge. E vedete poi questo movimento trinitario, no? È lo Spirito di scendere verso di lui, e il Padre che dal cielo dice così mi piaci. Non dice proprio così, no? Ma dice va bene così. Tu sei il figlio mio, l'amato, così mi piaci. Il tuo modo di narrarmi è quello che io voglio. Il tuo modo di essere con gli uomini. Io penso che un grande peccato che come Chiesa abbiamo commesso e tante volte commettiamo è che le persone, prima di percepirci come amici, ci percepiscono come, a torta ragione, giudici. Persone che si sentono bravi e che giudicano chi invece meno bravo, no? Pensa di essere meno bravo. Allora, il Signore Gesù, no, nel battesimo, in questa folla di gente che ha a che fare con le loro schiavitù, con il loro peccato, la prima cosa che dice, che narra, senza dirlo, ma facendolo, è dire io sono con voi. Io sono con voi. Per uscire, uscendo dall'acqua. Perché noi con lui possiamo uscire alla vita. Basta così. Basta così. Bene. Se volete tornare e pregare un po' su queste letture non è male, non è peccato, si può fare, penso che sia una cosa buona, è consigliata. E settimana prossima poi vi mando le notizie in più, vorrei cominciare, nel senso che mi sto preparando, la prima lettera ai Corinzi, quindi martedì sera dovremo cominciare alle 8:30 la prima lettera ai Corinzi. Vi darò poi notizie un po' più precise. Bene, buona domenica a tutti voi intanto, cioè, quindi vediamo la, ecco qui. Buona domenica a tutti.